piccolo spot al nostro museo, nel caso qualcuno non lo conosca. Qui ci sono vicino ai libri che potete acquistare al termine della serata e che vi invito ad acquistare al termine della serata. Ci sono i volantini del nostro museo, è un museo etnografico delle arti e dei mestieri di un tempo, è il più grande a livello regionale e racconta i mestieri di un tempo attraverso gli oggetti. Ed è questo uno dei punti che ho trovato molto vicino a questo libro. Benvenute maestre. Perché leggendo le pagine di questo libro davvero ho detto, ma questo libro narra Cisterna, ma non perché ci siano dei riferimenti a fatti o persone cisternese, ma perché ci sono delle analogie che sono prima di tutto geografiche, perché Borgoriondo è un paese in collina con un castello fatiscente. E Cisterna negli anni 60, periodo 50-60, periodo in cui viene narrata questa storia, era un paese come adesso in collina con un castello che stava per essere abbandonato, quindi anche questo castello era un po' fatiscente. Poi c'è stato tutto un lavoro di recupero e ora lo vedete nel massimo splendore perché grazie a dei finanziamenti regionali, questo è un altro spot, siamo riusciti a mettere a posto i tre piani all'interno il museo. Analogie anche di sensazioni perché io non ho vissuto questo periodo, sono nata nel 66, quindi ero davvero piccola per poter respirare queste e vivere queste atmosfere, però le ho sentite narrare da mio padre, da Lino, che è il presidente dell'Associazione Museo, e davvero questi odori, questi rumori, questi sapori si percepiscono leggendo il libro. Che è un libro, non vi svelo come finisce perché ha una storia tragica e comica come è la nostra vita, perché poi alla fine è così questo volume. Però è una storia che si dipana attraverso la narrazione di personaggi e come questo museo narra gli oggetti, narra la vita del passato attraverso gli oggetti, e in fondo chi viene a vedere questo museo può ritrovare i propri ricordi o comunque scoprire un mondo che è il mondo contadino attraverso le sale di questo museo. Leggendo queste pagine, perlomeno quella è la sensazione che ho vissuto io, è come entrare in un film, è davvero narrato come se fosse un film. Tu entri dentro queste atmosfere, ti senti parte di questo percorso, vedi personaggi caratteristici che appartenevano al mondo e c'erano in ogni paese. Mio padre mi raccontava di un certo Trafan che viveva qua a Cisterna, non so se qualcuno ha sentito parlare di questo Trafan, che era un inventore un po' bizzarro che è morto, cioè lui voleva inventare queste macchine volanti, era un po' come un po' pazzo, come molti cisternesi. E voleva volare, volare, volare. A un certo punto si sa solo che è morto giù da un dirupo perché probabilmente si ipotizza che avesse provato giù da Pranchouet, nella versante che va verso Ganarelle. Per chi è di Cisterna, si deve essere buttato giù di lì ed essere morto. Poi, per non parlare di altri con dei nomi strani, perché poi un certo Caifa, un altro Nusnur, che vivevano ed erano poi diventavano personaggi all'interno di un paese. E in questo libro trovate dei personaggi analoghi, delle situazioni. Un medico che più che medico sembra un po' un veterinario che gira sempre vestito da caccia col fucile dentro il bagagliaio perché non si sa mai che cosa si può trovare in giro e che ha una visione un po' della medicina particolare e della vita particolare, perché la vita è questione di culo, se ti va bene, bene, se no, cioè, della serie. E mi ricorda un po' una narrazione che mi fece mia nonna rispetto a un medico che doveva curare mio padre, che era in fin di vita quando era piccolo, e che entrando in casa fa, in piemontese non c'è nessuna signora un po' anziana con un po' di esperienza a cui chiedere che cosa fare, cioè questi medici che si affidavano a delle santone o comunque delle persone con più esperienza. E anche questa visione di mine, non voglio raccontarvelo tutto, però ci sono delle situazioni davvero buffe che io le ho immaginate, e molto immagini molto vicine al mondo contadino. Questo Mine, che era un personaggio, un particolare, anche questa è un'analogia con Cisterna, perché noi abbiamo la casa del particolare, che era il proprietario terriero, non era il mezzadro, era colui che aveva qualche appezzamento di terreno, e noi abbiamo la casa del particolare, che è una realtà collegata al nostro museo. Questo Mino, grande e grosso, malato di cirrosi, che è bello gonfio, e il medico veterinario, che sembra un veterinario, va per svuotare questa panciona, e in questo svuotamento, con questo ago che si conficca nella pancia e viene riempito questo secchiello, c'è un'immagine che è l'immagine di una botte che si svuota, cioè un'immagine contadina come quella delle macchine in fila. No, non vorrei, sto quella, sbagliando, diciamo,
la raccontiamo, quella
la raccontate, questa è esilarante, perché quella che racconterete è proprio, mio padre mi diceva sempre che a Cisterna c'erano pochissime persone che erano andate al mare, e quando andavano al mare era un evento, come era un evento anche quello che succede anche nel libro, la vincita alla lotteria, tutti arrivavano a vedere la cosa che era stata vinta, e queste gite al mare erano quasi epiche, perché si spostavano persone da un paesello verso il mare. E quindi è stato davvero un bellissimo libro, come vedete sono entusiasta, ma perché è un libro che, di quelli che si legge in un soffio, perché davvero ti prende, vuoi sapere come finisce, ma più che altro vuoi sapere come vuoi continuare a leggere di questi personaggi, che ci sono degli altri fan e infatti sono curiosa di leggere quello che lei ha scritto precedente a questo, che so che il suo pseudonimo adesso è Fermo tra le vigne, però in precedenza era stato Felice Travaglio. Se noi abbiamo per un refuso scritto Renzo Travaglio, e sono curiosa di leggere. E poi ho trovato molte analogie con questo libro, non è uno spot perché praticamente è esaurito, ma non perché sia andato a ruba, perché ne avevo fatte poche copie. È un libro che ho pubblicato qualche tempo fa sul calendario rituale contadino. Benvenuto.
Grazie.
e qui si narra appunto il calendario rituale contadino, il ciclo della vita, il ciclo dell'anno, il mercoledì delle ceneri, il carnevale, tutti questi momenti che lei narra all'interno di questo libro, io li ho vissuti attraverso le narrazioni, invece lei probabilmente li ha vissuti
da molto giovane
ed è quello che si percepisce nel libro. E qui voglio partire con la prima domanda e poi starò zitta, perché penso di aver già svelato troppo. Come è arrivato a scrivere questo libro?
Ma intanto grazie dell'accoglienza e dei commenti, buonasera a tutti. Tanto credo che scrivere voglia dire anche mettere insieme dei pensieri, ricordi e delle situazioni in cui ci si è trovati e che rimangono dentro. Poi a volte non abbiamo il tempo, non abbiamo abbastanza voglia, abbiamo altro da fare e alla fine non si scrive. Ma il punto è che ci sono delle situazioni che rimangono così impresse, quando uno le vede soprattutto da ragazzo, che uno ha voglia di raccontarle. E alcune di queste scene che si sono svolte quando io avevo 13, 14, fino a 16 anni, mi è poi venuto in mente che nel momento stesso in cui le avevo viste avevo detto una volta o l'altra le racconterò. Poi sono passati tanti anni, ma alla fine sono venute fuori. E dietro tutto questo c'è poi quella sensazione che ha portato alla dedica iniziale, perché il problema secondo me è che ognuno ha una storia da raccontare, anzi spesso ne abbiamo tante storie da raccontare, ma ancora più spesso non c'è chi le ascolta, non c'è chi è capace di ascoltarle, chi ha il tempo di ascoltarle, come se le persone qualunque non avessero niente da dire. E allora la prima cosa che è nata di tutto questo libro è stata la dedica che c'è all'inizio e che volevo leggervi per ricapitolarla insieme. Dedicato alle persone qualunque, che vivono una vita qualunque in un posto qualunque. La loro esistenza non è inutile, perché fanno da contrappeso al mondo e spesso lo mantengono in equilibrio. Secondo me questo è il senso del raccontare la storia delle persone che ci sono in questo libro, cioè le persone qualunque hanno delle occasioni magari nella vita in cui possono diventare speciali, anche se di solito non lo sono. E probabilmente varrebbe la pena di raccontarle queste storie se ci fosse la possibilità. Guardate quante persone incontriamo per strada che non conosciamo e che magari se avessimo casualmente il tempo di fermarci, di metterci a parlare, scopriremmo delle storie che invece ci resteranno per sempre sconosciute. E da qui nasce tutto questo, perché i personaggi che sono contenuti in questo libro sono praticamente tutti persone qualunque. Sono persone che vivono in un paesino ipotetico ma molto reale della Langa Astigiana e che magari quasi tutti si può pensare che non si muovano mai da lì per tutta la vita. Però ognuno di loro ha qualcosa di speciale se si va a guardare e questo viene fuori nel racconto e molte persone mi hanno raccontato di aver proprio visto, tra virgolette, le persone di questo racconto, cioè mentre leggevano di averle viste, perché si muovono nella realtà, in sostanza, anche se c'è del romanzo, naturalmente i fatti sono fatti sostanzialmente reali, che però poi non sono andati proprio esattamente così, ma di fatto tutto nasce da un'esperienza vera. E dunque proviamo a raccontarvelo.
E poi c'è un'analogia, sempre con Cisterna, che è il sindaco. Il sindaco di Cisterna, come nel libro, ha anche un negozio, per cui c'è questa ulteriore collegamento. E poi anche queste figure particolari, ad esempio Milly, che era una persona un po' particolare, un po' al di fuori del mondo contadino, che viene considerata un po' una masca, e queste cose succedevano, come succedeva che il bacialè si facesse non solo portatore di contatti. Mio nonno si è sposato con una signora, mia nonna, ma la Baila Teresa, a cui ho dedicato il libro, di Villafranca, e l'ha conosciuta grazie a un bacialè. E spesso questi bacialè, come viene anche detto nel libro, dicevano: ma lì l'unan, culà, è una rasa tfoi, oppure è una rasa... Cioè, facevano anche questi collegamenti, perché, come penso sappiate, nel mondo contadino, se uno aveva o una parente un po' bizzarra, come nel mio caso, perché io probabilmente una mia ava... Mio padre mi ha detto che una mia ava era un po' bizzarra, deve aver tirato sul vestito al parroco durante una messa. Non capisco, forse ho preso un po' da lei nella mia ava. E mio padre, quando si doveva sposare con mia madre, che è di Montà, uno che non era un bacialè, però uno è arrivato lì e gli ha detto: ma lì non anche era una rasa tfoi. Perché mio padre mi ha detto, che non mi ha detto altro, credo quello che ha detto lui, perché c'era questa persona un po' bizzarra che aveva tirato sul vestito al parco. Per cui si ritrovano tantissime cose che appartengono a un mondo che è scomparso poco tempo fa, perché negli anni 50-60 era ancora molto vivo, e purtroppo le persone come me lo hanno vissuto attraverso le narrazioni, e questo libro, pur essendo un romanzo, contribuisce a mantenere vivo un mondo attraverso il racconto. E adesso non parlo più, lascio la parola a voi, come promesso prima. Grazie.
Bene, allora cominciamo a raccontarvi un po' di storie. Intanto vi presento Silvana Bego. Buonasera, attrice, lettrice, che mi accompagna da un anno circa nelle presentazioni di questo libro, e che vi leggerà alcune parti insieme a me. È un libro giallo e dunque non aspettatevi che vi raccontiamo la storia, perché questa chi l'ha già letto la sa, chi non l'ha ancora letto ci mancherebbe che gliela raccontiamo noi, per cui di questo non si parlerà. Però i paesi sono fatti di tante persone, non ci sono solo i personaggi principali e dunque la storia si presenterà raccontando alcuni di questi personaggi. Intanto cominciamo però a spiegarvi dove avvengono questi fatti, perché dobbiamo mettere una cornice alla storia. E allora adesso Silvana ci leggerà la parte iniziale che vi fa capire dove si svolgono le vicende del Bacialè.
Questa storia durò 3 giorni e cominciò una mattina in primavera avanzata in una valle al confine delle Langhe, vicino a un paese di collina attorcigliato intorno a un castello ormai diroccato e a una chiesa barocca di mattoni rossi, come ce ne sono tante in Piemonte. Un paese che un secolo dopo l'altro era cresciuto quasi rotondo, con le strade acciottolate che salivano a spirale fino a una piazza fin troppo grande, anche lei acciottolata e quasi rotonda. Per questo il paese si chiamava Borboriondo. La valle, a guardarla dal paese, era come un taglio, largo e profondo, tra 2 mammelle un po' appuntite. Le colline in cima erano coperte di fitti boschi di castagni, mentre più in basso sembravano rattoppate di vigne e campi di grano turco, con fazzoletti di noccioleti che scuotevano le foglie, chiare, al vento.
Ecco, questo era Borboriondo e credo che sia abbastanza facile immaginarlo. Adesso veniamo al Bacialè. Perché il Bacialè? In realtà è vero, anche i miei nonni paterni si sono sposati grazie a un Bacialè, anzi proprio uno di quei matrimoni che sono stati combinati in fretta per evitare un imbastardimento, no? E dunque uno pensa magari così a prima vista che qui dentro si parlerà del classico signore anziano con il fazzoletto annodato al collo, con il cappellino di paglia, con il tabarro, o insomma quello che girava le campagne. In realtà una delle particolarità del racconto, anche qui una persona che apparentemente dovrebbe essere normale ma diventa speciale, è uno dei personaggi chiave del racconto, che è il maresciallo dei carabinieri. Perché è lui il Bacialè, non è il classico contadino, ma è il maresciallo dei carabinieri. Perché diventa un Bacialè? Poi ve lo leggeremo tra un attimo, ma perché siamo in un momento, negli anni 60 del Novecento, in un paese di questo tipo, in cui siamo un po' sull'orlo tra 2 epoche. No? Siamo ancora in un'epoca in cui in un paese di campagna, in una vallata di questo paese, non c'è la televisione, non c'è il telefono, quasi nessuno ha la macchina, vedremo come poi qualcuno l'ha avuta. E di conseguenza il mondo è diverso e tante cose del mondo reale in realtà si sanno solo per sentito dire. Una delle cose che succedevano nei paesi di collina della Langa negli anni 60 e 900 era che le ragazze speravano di andare a vivere in città, non si accontentavano di fare le contadine, non volevano più sposare i contadini. Aspettavano così quasi magicamente che passassero quelle figure che sembravano quasi mitiche, come il rappresentante di commercio, il viaggiatore, no? Oppure l'autista della corriera, no? Quello che girava per le strade, o il ragioniere, o insomma il negoziante, qualcuno che potesse dare a loro una speranza di vita diversa da quella di fare la donna di campagna. Viceversa, gli uomini di campagna c'erano e avevano il desiderio, la necessità di sposarsi. E allora viene fuori, come tra un attimo Silvana ci leggerà, che si diventa Bacialè magari non per vocazione ma per necessità. E questo è quello che è successo al maresciallo Cosimo Scarcella, che era un calabrese che arriva nel paese di Borgoriondo senza neanche aver mai visto le Langhe, anzi ha cercato Borgoriondo sulla cartina con una lente di ingrandimento per capire dov'era. E poi alla fine ci arriva e diventa un grande personaggio, perché naturalmente in un paesino piccolo i personaggi sono il parroco, il sindaco e il maresciallo dei carabinieri, dove c'è. E naturalmente il giovane, che allora quando è arrivato era brigadiere, a un certo punto sposa la più bella ragazza del paese, perché è il miglior partito che una ragazza del paese possa avere, anzi sposandosi così vale ben la pena di rimanere nel paese. E questa sposa, che si chiama Ottavia e che conosceremo bene, come succede a quasi tutte le persone che vivono in un paese, e chi abita a Cisterna lo sa perfettamente, ha il suo soprannome, no? Perché ovviamente tutti hanno un nome e un cognome, ma i veri personaggi del paese hanno un soprannome. E siccome Ottavia sposa il maresciallo, lei diventa ancora prima, già solo da fidanzata, la marescialla. E adesso Silvana ci racconterà cosa succede dopo.
Nessuno ricorda bene come fu l'inizio della storia dei matrimoni da combinare, ma ad un certo punto questa diventò una delle principali occupazioni del maresciallo, e anche Ottavia ci si buttò a capofitto, come in una missione. Erano forse stati i padri contadini a lamentarsi dei figli maschi che non trovavano moglie? O forse qualche giovanotto che, per giustificarsi dopo aver fatto a botte su un ballo a palchetto nel paese vicino, aveva detto che se avesse trovato una moglie al suo paese non l'avrebbe cercata in un altro? O forse ancora fu il parroco a dire che non battezzava più come una volta e presto sarebbe stato a corto di chierichetti? E per fortuna c'era il maresciallo, almeno lui ce l'aveva, la sua famiglia numerosa. Da quelle parti, in quegli anni, i matrimoni erano quasi sempre combinati, salvo rari casi di fughe romantiche, di storie d'amore contrastate dalle famiglie, che finivano molto spesso con improvvise gravidanze da riparare in chiesa. Dunque, c'era un bel po' di lavoro per quelli che si guadagnavano da vivere facendo il combina matrimoni, il baciarè. Delle volte andavano ad avvertire un padre che la famiglia del fidanzato della figlia erano razza di gobbe o di tisici, e gli salvavano la stirpe dall'imbastardimento prima che fosse troppo tardi. Poi, per aggiustare le cose, trovavano subito un altro buon partito da proporre e come paga ricevevano un cappotto nuovo o una damigiana di vino buono o anche un vitello, quando il pericolo di un matrimonio sbagliato era stato grosso. Ma da qualche anno anche la professione di bacialè a Borgoriondo era molto in ribasso, perché con tutta la buona volontà e professionalità di donne che volessero sposare un contadino del loro paese, non ce n'era quasi nessuna. Le signorine ormai crescevano con le druvere, volevano l'impiegato, l'autista, il commerciante, insomma, un marito che non le obbligasse a zappare o a governare le bestie. Per questo, tra le ragazze del paese, la storia di Ottavia era diventata quasi una favola, perché lei aveva ottenuto più di quanto le altre avrebbero mai potuto sognare. Ma di maresciallo ce n'era uno solo, beata lei. Come fu, come non fu, ad un certo punto Cosimo e Ottavia capirono come avrebbero potuto fare la felicità di un bel po' di gente del paese, lasciando alle ragazze i loro sogni di piccola borghesia e trovando ai giovanotti di campagna delle mogli vere. San Cosimo della Silla era il serbatoio di mogli che ci voleva per gli scapoli di Borgoriondo. Quante ragazze laggiù avevano detto ad Ottavia che avrebbero sognato di venire al nord a qualunque patto, e adesso le potevano accontentare. I due, maresciallo e marescialla, si misero all'opera, lavorando sodo. Lui faceva la parte del direttore, ma era lei a comandare veramente l'orchestra. Così, il secondo viaggio a San Cosimo della Sila, qualche anno dopo il primo, fu quello in cui il maresciallo Cosimo Scarcella diventò ufficialmente un bacialè molto speciale. Al paese ci stettero per 3 settimane d'estate e, in contrada Aiutami Cristo, misero su una vera e propria agenzia matrimoniale. Ottavia faceva la prima selezione, parlava con le ragazze accompagnate dalle madri, chiedeva le misure, le notizie sulla famiglia, si accertava ben bene della verginità. Poi le mandava dal fotografo e le faceva ritornare per l'appuntamento con il maresciallo. Cosimo riceveva le aspiranti, guardava che la fotografia fosse venuta bene, poi la incollava in un album con le pagine di cartone intercalate da carta velina. Accettava con noncuranza un regalo in natura che poi girava qualcuno della sua famiglia e prometteva l'interessamento. Il parroco di San Cosimo della Sila ricevette anche lui una buona offerta per la chiesa da tutte le famiglie delle ragazze da marito. Così non poté rifiutare la richiesta di essere il corrispondente del maresciallo in quel lavoro di fede, speranza e carità. Alla fine, quando la famiglia Scarcella tornò al nord, aveva già un campionario di 15 spose promesse, anche senza sapere a chi, tutte belle pronte per chi le avesse volute, garantiva il maresciallo.
E a Borgo Riondo ci fu il secondo atto, perché sparsa la voce cominciò il pellegrinaggio dei contadini. I padri accompagnavano i figli maschi, guardavano l'album delle foto, chiedevano informazioni più precise, consideravano il nome, l'altezza, l'età, la famiglia delle ragazze, ci pensavano su ben bene e poi alla fine dicevano: maresciallo, fa lo stesso. E qui comincia un momento epico di questa storia, perché in realtà poi si sposano. E come si sposano? Prendono una corriera e partono in 15 con i genitori o i parenti e vanno con questa corriera a San Cosimo della Sila fino in Calabria e si sposano, e si sposano tutti e 15, tutti lo stesso giorno. Poi prendono le mogli e tornano su tutti insieme, anche se, come diceva un vecchio, dalla Calabria a Borgoriondo era tutta salita, però arrivano. E lì hanno messo insieme le famiglie. Questo è il momento epico del maresciallo, perché dovete pensare che in quel periodo lì chi aveva 20 anni più o meno non era mica andato a scuola così frequentemente, sia a San Cosimo della Sila che a Borgoriondo. E dunque ognuno conosceva la sua lingua, ma la sua lingua per quelli di Borgoriondo era il piemontese, per quelli di San Cosimo della Sila era il calabrese. Per cui un lavoro che il maresciallo dovette fare molto attentamente fu anche quello dell'interprete, perché un viaggio così lungo dalla Calabria fino alle Langhe, questi erano già sposati ma si capivano malapena. Però avevano quegli odori di campagna, quelle incrostazioni che ci sono e che si sentono e che sono uguali dappertutto e che rimangono anche quando uno si è perfettamente lavato, perché questo è l'essenza della campagna, è il fatto che i contadini, anche di posti diversi, anche che non parlano la stessa lingua, si capiscono in qualche modo, perché è come se avessero vissuto la stessa storia fino al momento in cui si sono incontrati. E una volta che le famiglie si intrecciano, cominciano anche le storie, naturalmente. E qui entra in gioco un particolare della vita di tutti i giorni, che poi rivedremo anche in seguito. Questo è un libro che non è comico in assoluto, è un libro che vuole essere reale, dunque ci sono dei momenti divertenti e dei momenti anche tragici, come nella vita. Però Quello che mi ha sempre affascinato della vita reale è quello che si chiama il comico involontario, no? Cioè quando uno fa ridere gli altri senza volere. Ed è molto meglio di quando uno studia un 15 giorni per dire una battuta di 3 minuti in un teatro e con l'idea che farà ridere tutti, magari fa ridere solo pochi. Mentre invece ci sono delle persone che, soprattutto nei paesi, hanno una comicità involontaria e incontenibile. E proviamo a presentarvene qualcuno, in particolare uno. Luigino, detto Luisin del Brick, era piccolo e grasso, aveva i piedi piatti e portava sempre le bretelle, perché non aveva abbastanza pazienza per infilare la cinghia nei pantaloni. Quasi sempre fischiettava, o meglio, cercava di fischiettare, ma soffiava solo, perché non era capace di far uscire bene l'aria dalla bocca. Era allegro di carattere e rideva sempre, soprattutto quando gli altri gli facevano degli scherzi e lui li capiva solo un bel po' di tempo dopo che erano finiti. Fin da bambino gli amici gli chiedevano sempre, quando andava in paese, di comprare un po' di Murpist. E se non lo trovava pist, che se lo facesse pistè. Lui sempre, anche da più grande, arrivava in negozio dal sindaco e lo chiedeva. Poi si accorgeva dello scherzo e rideva più degli altri, provava a fischiettare senza riuscirci e tornava a casa allegro. Luigino, a 30 anni passati, non avrebbe mai saputo come sposarsi, perché le donne gli facevano paura, da quando sua madre lo picchiava tutti i giorni, perché era così stupido che suo padre non lo picchiava neanche più. Di solito le botte erano cose da uomini, ma Luigino, un uomo intero, non lo era, almeno nella testa, e per questo era sua madre che aveva avuto la delega per batterlo. Lui le botte se le meritava, perché non riusciva a fare i conti giusti e dimenticava che giorno era, oppure partiva per andare nella vigna e poi si trovava nel bosco. Allora si sedeva su una riva, cominciava a guardare in aria, aspettando di vedere se da qualche parte veniva fuori l'idea di cosa doveva fare in quel posto lì, finché poi tornava a casa senza aver fatto niente. Poi gli altri della sua età, che si divertivano a fargli credere le storie più paurose, gli avevano raccontato faccende tremende sulle donne. Per esempio, che quelle con i denti storti avevano anche delle specie di denti nella natura, che se l'uomo non era svelto poteva ritrovarsi con il suo affare tutto masticato. Alla fine dei conti, Luisei pensava che si stava bene anche da sposare. Ma tra i tanti difetti aveva anche quello di essere l'unico maschio che suo padre e sua madre avevano generato in mezzo a due sorelle più sveglie, e allora era proprio a Luigino che doveva rimanere la cascina. Per essere più sicuri di fare una cosa ben fatta erano anche andati da un Settimino a chiedere consiglio, e lui aveva sentenziato che la furbizia a volte salta una generazione ma mai due. Insomma, un figlio di Luigino sarebbe stato sicuramente più intelligente di lui. Così, dopo qualche giorno, i suoi genitori erano andati a Borgoriondo dal maresciallo Scarcella per vedere se si trovava una moglie anche per lui, in quell'album ormai diventato una reliquia. E una l'avevano anche trovata, Salvatrice, di nome e di fatto. Per quella famiglia, anche se nella foto si vedevano bene due baffi piuttosto scuri e un naso non proprio dritto. Pazienza, tanto Luigino da solo non avrebbe mai trovato meglio di così. E quando si erano sposati e l'aveva vista di persona, si era fatto coraggio, perché lei era bassa come lui, ma più magra. Ma poi gli aveva fatto un sorriso pieno di denti storti. Così lui aveva pensato con terrore a quando sarebbe stato da solo con lei, e forse ci avrebbe rimesso tutto quel poco che la famiglia le aveva dato da portarsi dietro. Ma per sua fortuna non era andata così, Dopo un viaggio di ritorno in corriera, pieno di silenzi e paure, mentre lei cercava di farsi piacere con sorrisi che sembravano smorfie e Luigino teneva i denti stretti e sentiva un brivido continuo salire dal basso. Era andata come doveva andare, insomma, in un matrimonio di campagna. E anzi, Salvatrice era stata la prima di tutte le calabresi a rimanere incinta nella Valmisola. Tanto che gli altri, appena sposati, una volta saputa la notizia, avevano festeggiato Luigino come se fosse nato lui, una seconda volta, ma furbo. Anzi, avevano concluso che la furbizia l'aveva nascosta, fino ad allora tutta in mezzo alle gambe. Così, da quel giorno, Luigino era diventato per tutti Luisin el Furbacein. Finì con una bella festa nell'Aia, con il battesimo di quel primo figlio dell'incrocio della Valmisola con la Calabria, che venne chiamato Italo, come era stato chiamato anche patrioticamente il primo figlio maschio del maresciallo e di Ottavia. Finì anche con un coniglio e una dozzina di uova per il settimino, che aveva dato il consiglio giusto. E questo era il comico involontario, ma non è sempre così. Questo non è un libro in cui si ha nostalgia del passato. Il passato, anche solo di 50 anni fa, era un momento in cui per certi versi si stava meglio, perché magari c'erano più occasioni di stare veramente insieme, ma per altri versi si stava decisamente peggio. E questa mitica storia dei 15 matrimoni tutti insieme in realtà non ha avuto solo dei risvolti positivi, perché qualcosa è andato anche male a qualcuno che forse, anzi sicuramente, non meritava che gli andasse così male. Questo che è su un registro completamente diverso da quello che avete appena sentito e da qualcosa che sentirete dopo è la storia che fa da filo conduttore poi alle vicende che arrivano a Borgoriondo dopo i matrimoni, ed è la storia di Caterina e Pasquale.
Il padre di Pasquale, Carlo, era uno di quelli che facevano la guerra anche alle cimici nella polvere, un tiranno povero di campagna. Carlo aveva avuto solo quel figlio e pensava che fosse troppo molle per la campagna, troppo molle per la vita. Di certo, tutti gli avrebbero messo i piedi in testa prima o poi. Per il matrimonio, Carlo e sua moglie Clotilde avevano accettato una calabrese perché volevano nipoti per lavorare la terra, e Pasquale da solo non avrebbe mai trovato nessuna per farli. Siccome la nuora veniva a stare in cascina, i soldi che dovevano tirare fuori erano pochi. Ah, Caterina era davvero bella, come in foto. Aveva 3 sorelle e 4 fratelli. Nessuno che sapesse leggere o scrivere, ma tutti intelligenti, e lei era anche meglio degli altri. Era la più grande delle sorelle e sapeva già governare la casa, fare da mangiare, ricamare, ma anche zappare e caricare la legna sul carro quando era ora. Era forte e sana, ma quando sorrideva era come se si accendessero delle scintille. Di partiti, a San Cosimo della Sila ne aveva avuti molti, ma andar via dal paese anche per fare la contadina in un altro posto di su le sembrava quasi una vittoria alla lotteria, come a tutte le altre ragazze che erano entrate nell'album del maresciallo. Borgoriondo e la Valmisola, ma soprattutto la cascina di Carlo e Clotilde, non erano stati una lotteria. Invece, anche se Pasquale era un marito tranquillo e gentile, perché lui era irrimediabilmente schiavo dell'autorità di suo padre. Caterina, in quella cascina, era l'ultima ruota del carro. Veniva dopo la Martinicca, prima solo delle bestie, forse. Pasquale fu gentile con lei, non la aggredì la sera che arrivarono nella Valmisola dopo le nozze, ma una volta fatto il suo dovere non gli venne nessuna parola da dire. Neanche lei sapeva cosa dire a uno che era suo marito, ma che aveva visto bene solo nel viaggio sulla corriera, e anche lì era stato sempre in silenzio, timido, a guardare fuori dal finestrino. Ma già la mattina dopo le fu chiaro che solo nella sua camera da letto c'era un po' di rispetto per lei e un po' di posto per un'idea di famiglia. Fuori era solo fatica, durezza e umiliazione. I suoceri non le rivolgevano la parola, parlavano solo con Pasquale e a lei indicavano col dito cosa c'era da fare. La chela era la parola che usavano parlando di lei e si capiva benissimo che non era un complimento, anche se ognuno sapeva parlare quasi solo la sua lingua. Fatica se ne faceva tanta, tra la cascina, le bestie, la campagna, e anche Pasquale non aveva mai tempo per lei. La cercava solo la sera nel letto e poi la lasciava stare fino al mattino. Lei si alzava, che era ancora buio, andava a prendere acqua al pozzo e si lavava in camera tutte le mattine, mentre lui dormiva ancora. Poi era pronta per essere comandata, per essere modesta, senza pensieri per sé, pronta a faticare, senza parlare, fino alla sera. Si faceva da mangiare per Carlo e si apparecchiava solo per lui, che si sedeva a tavola e mangiava finché era sazio. Poi decideva se aveva voglia di parlare con suo figlio. A questo punto Pasquale poteva cominciare e mangiava quello che suo padre gli aveva lasciato. Clotilde aveva sempre mangiato gli avanzi, in cucina, seduta su uno sgabello vicino alla stufa, con la scodella in mano, e adesso anche Caterina doveva fare nello stesso modo, senza lamentarsi. Ma San Cosimo della Sila, in casa sua, erano molto più poveri, ma lei era la più grande dei figli, faceva da mangiare, li metteva tutti in fila a tavola. Poi il mangiare lo dividevano fra tutti e si parlava mangiando. Già, era stata povera, ma non serva. Solo Pasquale e Caterina della Valnisola non avevano ancora figli. Nella cascina era un inferno per la giovane sposa che non riusciva a restare incinta, perché per questo scopo era stata presa, secondo i suoceri. Diversamente non serviva a niente. Meglio avere un venturino maschio che era più forte per il lavoro. Pasquale non sapeva cosa dire. Non si arrabbiava con lei, ma si allontanava sempre di più. Lavorava dagli altri, anche quando non era necessario, e non parlava mai. Ogni mese, quando venivano messe a bagno le strisce di rista macchiate di sangue, era come se tutta la famiglia andasse al funerale del bambino non nato. Una mattina, Caterina, andando al pozzo, trovò Clotilde che la aspettava. La suocera la guardò con il sangue agli occhi e le urlò acida: «Ma piantala lì, della veci tutti di Criste! Ta starei mai incinta se te lavi tan pareg! Me cam lav minca dus man, eh? Pe dopo am sent mola men fi, e figurum se fele tutti di, e smentite ren che io ma piatti per fede il masna, nem per consumi dell'acqua!» Poi Clotilde rovesciò per terra il secchio e lo gettò vuoto addosso alla nuora. Caterina non aveva capito una parola, ma tutto le era stato molto chiaro. Non c'era scampo per lei. Invece Carlo non le diceva mai niente del tutto. La guardava solo come una bestia e guardava Pasquale come se fosse un povero scemo che non si era accorto di aver comprato al mercato una bestia non sana. Prima morì Carlo per un'ernia strozzata, poi toccò a Clotilde di andarsene al creatore per una polmonite. Caterina non disse una parola, non pianse una lacrima, aiutò a vestire i morti quando fu necessario, accolse i parenti con dignità e fece bene pulizia, in casa e fuori. Ma ringraziò mille volte il Padre Eterno per aver lasciato al mondo qualcuno più bravo ed essersi preso quei due che sapevano solo far soffrire la gente, senza neppure essere contenti loro. Il giorno dopo il funerale di Clotilde, Caterina si lavò di nuovo liberamente, anzi fece un bagno lungo nell'acqua calda, come se volesse lavare via quegli anni di rabbia e umiliazioni, e sperò che anche suo marito adesso potesse essere diverso, meno orso, meno arrabbiato con la vita e con qualche pensiero in più per lei.
Questo era un racconto tragico e che fa da sfondo alla vicenda che genera la storia gialla di questo libro, che ovviamente, come dicevo prima, non vi raccontiamo. Ed è uno degli aspetti della vita di una vallata di collina. A volte i personaggi sono da soli, molto spesso ognuno sta a casa sua, fa quello che deve fare nella giornata di lavoro e basta. Altre volte invece li troviamo anche nel racconto tutti insieme che fanno qualcosa, e qualcosa delle volte particolarmente speciale. E dovete immaginare che questa Valnisola era in realtà tutto un territorio di proprietà di un'unica famiglia, che erano degli industriali di Biella della lana, che si chiamavano Roselli, e tutti erano mezzadri tranne due: il vecchio Mina, il patriarca, che era il più anziano di tutti, e suo nipote, che si chiama Giuseppe. Erano due particolari che erano riusciti, lavorando, a comperarsi la cascina. E dunque due speciali, ovviamente, in mezzo a un mondo di mezzadri che però si tramandavano la cascina di padre in figlio, anche se erano mezzadri. Allora, Giuseppe è un personaggio importante, perché intanto è destinato ad essere l'erede di suo zio, ma poi è anche importante per due motivi. Uno, perché è l'unico che per una casualità strana non ha fatto il militare negli Alpini, ma l'ha fatto in fanteria e, incredibile ma vero, per un motivo che non sapremo mai decifrare, lo hanno mandato ad Albenga. E ad Albenga è riuscito a fare una cosa che non era comune a nessuno in quella cavallata: ha visto il mare. E dunque è diventato uno speciale la prima volta. La seconda volta è successo che c'era uno zio che faceva il cameriere in un albergo di Marsiglia, e quando il padre di Giuseppe era morto, accidentalmente, in campagna, lui aveva dovuto andare ad avvisare lo zio. Allora, siccome era uno che aveva viaggiato, è partito, ha preso il treno ed è andato fino a Marsiglia ad avvertire lo zio. E a quel punto, quando è tornato da un viaggio così mitico, lui è diventato Pinin el Francais per tutto il resto della vita, perché era andato una volta a Marsiglia. E Pinin el Francais, Giuseppe, dunque era più furbo degli altri, diciamo, e più rispettato degli altri, ma aveva un vizio: che gli piaceva giocare alla lotteria. E quando andava dal sindaco non resisteva, se c'era da giocare al lotto o una qualche lotteria, lui lo faceva sempre. E infatti questa storia, questo pezzo di storia, comincia proprio quando casualmente lui va nel negozio del sindaco a comprare le lamette da barba Bolzano, che erano vendute a due in una bustina di carta oleata. E allora il sindaco gli dice: "Beca ben Giuseppe, che vi è il concorso". E allora lui prende la cartolina postale e la spedisce. E non ci crederete, ma con quella cosa semplice così vince una 500. Cosa straordinaria, mai successa. 6 mesi dopo riceve una lettera con scritto: "Fortunato cliente, siamo lieti di comunicarle che lei ha vinto una Fiat 500. Grazie per la sua preferenza per il nostro prodotto, riceverà presto ulteriori notizie". È chiaro che lì è una cosa straordinaria, e oltretutto lui non aveva neanche idea di come si guidava una macchina, perché lì non ce l'aveva nessuno, però era un premio che aveva vinto. E allora prende l'autista della corriera, Oreste, quello che l'aveva portati tutti a sposarsi, e si fa accompagnare a prendere la macchina. Vanno ad Alessandria in treno e portano a casa la macchina. E qui nasce l'altra parte della storia, perché, come dice il libro, non si può dire se i contadini piemontesi siano più tirchi o più invidiosi. Ma quella volta, nella Valnisola, fu l'invidia che la vinse. Siamo andati fino in Calabria a trovare la moglie, pensarono in tanti, e adesso dobbiamo far vedere a tutti che siamo capaci di prendere la macchina anche noi. Passarono pochi mesi, neanche un anno, e altri 8 della valle si fecero accompagnare da Oreste, uno dopo l'altro, ad Alessandria per comprare la 500 bianca. Ma 2 di loro, che avevano meno soldi degli altri, ne comprarono una sola in società. In meno di un anno, nella Val Nisola c'erano 8 500, tutte bianche, tutte uguali e nemmeno uno con la patente. Poi però potete immaginare che con l'intercessione del sindaco, insomma, alla fine la patente la prendono, per farla breve, vanno tutti in corriera ad Alessandria in un giorno solo e tornano tutti con la patente e cominciano in qualche modo a guidare. L'estate dopo, Pinegno il Francais, che era sempre più avanti degli altri nelle idee e nelle novità, fece la proposta di fare una gita in macchina tutti insieme con le mogli. Luigino, che non voleva sembrare troppo preso dal divertimento, propose di andare in pellegrinaggio in Crea. Qualcun altro mugugnò e alla fine fu secondo, che trovò il coraggio di chiedere a Giuseppe di portarli a vedere il mare. Lui, che c'era già stato e l'aveva già visto da vicino. Anche le mogli erano di montagna, San Cosimo della Sila, e non sapevano com'era fatto il mare. Furono subito tutti d'accordo e Giuseppe era contento di essere il capo di quella spedizione. Decisero di andare a Savona e fecero una lunga riunione con Oreste per farsi spiegare la strada, perché anche Giuseppe ad Albenga per fare militare e poi fino a Marsiglia c'era andato in treno. Il piano di viaggio era semplice. Prima la Valle Bormida fino ad Acqui, poi su a Piana Crixia, Dego, Cairo Montenotte, fino a Carcare, dove c'era l'autostrada, che sarebbe stata un giorno la Torino-Savona, ma allora a Torino non ci arrivava ancora e neanche a Mondovì. La prima parte del viaggio fu proprio bella. Era una festa vera, con le 8500 in corteo, Giuseppe e Olimpia davanti agli altri, all'ultimo posto quelli che avevano la macchina in società e c'erano saliti sopra in 4. Tutto andò liscio finché presero l'autostrada, dove gli sembrava di essere alle giostre. Giuseppe guardava nello specchietto, li vedeva dietro tutti in fila e proseguiva come un condottiero verso il traguardo del mare che solo lui sapeva com'era fatto. Ma a metà strada tra Carcare e Savona furono traditi dalle 3 corsie con sorpasso alternato. Arrivò da dietro uno con una macchina grossa e nera che cominciò a sorpassarli, ridendosela a crepapelle per quella strana comitiva che andava 40 all'ora in discesa in autostrada. Ma la corsia di sorpasso finì prima che potesse lasciarsi dietro tutte le 500. Così fu costretto a infilarsi tra la prima e la seconda. Giuseppe guardò una volta di più nello specchietto e si accorse con orrore che i suoi non si vedevano più, ma c'era solo la grossa sagoma di una macchina nera sconosciuta, e allora fu preso dal panico e frenò di colpo, senza preavviso. Era Pinegno il Francais e nella Val Nisola era di sicuro il più furbo di tutti, ma in autostrada anche lui non c'era mai stato e non sapeva come si faceva. Verso sera, sulla piazza di Borgo Riondo, ritornarono tutti insieme e le 500 erano tutte ammaccate. Quella di Giuseppe, solo di dietro. Quella dei 2 in società, solo davanti. Le altre sembravano scatolette di acciughe pestate, accorciate davanti e dietro. Tutti uscirono a vedere cos'era successo, il parroco della canonica, il maresciallo della stazione, il sindaco dal negozio, e venne fuori dall'officina anche Oreste, che li aveva salutati alla partenza e poi era andato in chiesa ad accendere una candela alla Madonna. C'è proprio tanta brava gente nel mondo, maresciallo, raccontava Luigino, che credeva veramente nella provvidenza. Dopo che abbiamo bocciato tutti, è arrivata una macchina della polizia stradale e ci hanno chiesto cosa era successo. Poi hanno fermato tutto il traffico e ci hanno detto: adesso, brava gente, tornate a casa prima che venga notte. Il mare lo vedrete poi un'altra volta. Ci hanno fatto girare indietro e ci hanno accompagnato fino all'uscita a Carcara e non ci hanno neanche fatto pagare il biglietto. E ci hanno lasciati venire via senza farci la multa. Ma la multa la dovevano fare a quel frustè che ci aveva sorpassati tutti, meno Giuseppe. Quello là si è arrabbiato con un Giuseppe che ha frenato, ma era lui che non doveva sorpassare così, perché noi eravamo tutti insieme in comitiva. Anche perché i libri sono belli quando uno li legge, quando uno li tiene in mano, li sfoglia e li legge anche tra l'altro al suo ritmo, c'è chi legge molto veloce, c'è chi legge molto lento e non è tanto bello sapere già tutto prima, ma vi stiamo raccontando solo una piccola parte. Adesso c'è un altro personaggio femminile che mi fa piacere che Silvana vi legga, perché è un personaggio che oggi praticamente è scomparso dalla quotidianità dei paesi e dell'ostetrica. Invece lì siamo in un posto e in un momento della storia in cui tutti nascevano a casa e dunque addirittura c'era la figura dell'ostetrica condotta, c'era anche la condotta da ostetrica, non solo da medico. E questo era un personaggio importante che aiutava tutti a venire al mondo e che dunque aveva un significato particolare nella vita di tutto il paese, la storia dell'ostetrica.
Da Novi Ligure la Totta si era portata dietro la bicicletta, suo mezzo di trasporto, già quando sapeva malapena camminare, e poi oggetto del suo mito, quando era ancora matota, e aveva visto correre Binda, Guerra e Girardengo all'epoca in cui Coppi e Bartali ancora non c'erano. Il Calesse lo aveva sempre adoperato poco, perché era forte di gamba la Tota e si era abituata a pedalare anche in salita sulle strade di Borgoriondo, non tanto invitanti per le biciclette. Quando la chiamavano per un parto, basta che non fosse notte o non facesse brutto, lei metteva la borsa da ostetrica nel cestino sul portapacchi e partiva pedalando energica per fare in tempo ad accogliere il bambino che stava arrivando. Erano tutti i suoi nipoti a Borgoriondo e anche naturalmente nella Valnisola, quelli che avevano da 30 anni in giù. La Totta si ricordava i nomi e anche i compleanni perché li aveva fatti nascere lei. Aveva un quadernetto con la copertina nera dove tutto il suo lavoro era stato annotato minuziosamente. Andava anche spesso al cimitero a trovare i bambini che se ne erano andati subito, come se sfogliasse un album di fotografie di parenti emigrati in un altro continente che da qualche parte del mondo ci fossero ancora. Arrivata dopo i 50, la Totta era ancora bella da vedere, prosperosa come una baglia, anche se non aveva mai allattato, con il vezzo della scollatura, ma non quello del trucco. Per un posto come Borgoriondo rimaneva una bellezza, insomma, e lo sapeva. Aveva anche lei il suo nome di battesimo, ben inteso, che nessuno però usava più da parecchi anni. Sull'aia del Brick il pomeriggio era già a metà e c'era aria di gran movimento, perché proprio quel giorno Maria Catena stava per comprare il terzo figlio. In cortile c'era la bianchina panoramica del dottor Cravino, con il tettuccio abbassato e la bicicletta dell'ostetrica che sporgeva appoggiato sul sedile di dietro. I bambinetti del Brick, che non capivano bene cosa stava succedendo in casa di secondo, ma erano tutti eccitati anche loro, come se ci fosse da fare un gioco nuovo, ripetevano in coro la cantilena: «La Maria la dà a te! La Maria la dà a te!» Gli uomini erano seduti in cucina, al pian terreno, fumavano e parlavano della campagna e della caccia, e sopra c'era un gran viavai di acqua calda, bacinelle, lenzuola e panni di rista. Le donne stavano tutte agli ordini della totta cantamessa. Maria Catena ogni tanto gridava in tutte le lingue e gli uomini facevano i conti se le grida erano più vicine, se arrivava il momento. Secondo non riusciva a stare fermo e ogni tanto andava su a fare baboia per vedere com'era la faccenda, ma subito qualcuna lo spingeva indietro che quella non era roba per lui. «Dottore, ma dottore, dottore!» si sentì gridare dal piano di sopra. «Ma venga su, che belle ora!» Il dottore andò su per la scala. Le donne erano tutte schierate in punta di piedi, in seconda fila, dietro al dottore e alla totta che stavano aiutando con le mani Maria Catena a comperare. Ah, era una femmina e arrivò al mondo gridando a squarciagola, forse in piemontese o forse in calabrese o forse chissà, ma facendo comunque sentire che nella Valnisola adesso c'era anche lei. Secondo aspettò che l'ostetrica dicesse: «Oh, brava Maria, è una bella bambina, con tutte le cose al suo posto!» E si mise a saltare di contentezza in cucina con tutti che gli stringevano la mano.
«Fuma subito una bella festa!»
gridò. Poi tirò fuori la fisarmonica dalla custodia e cominciò a suonare, a ballare insieme, mentre Matteo e Luigino prendevano delle bottiglie di Barbera e le stappavano saltellando. Bevuti due o tre bicchieri, gli uomini uscirono nell'aia e allora i bambini si misero a ballare dietro a Secondo, e che suonava un valzer girando anche lui come se la fisarmonica fosse la sua ballerina.
«Ven Luigin, che siamo tumma del conui in ambiruleira con il tunadur», disse Matteo a Luigino nella sua strana lingua di alta valle Bormida. E sembrava che anche gli uomini del Brick fossero diventati per magia capaci di ridere e divertirsi.
Dopo un po', la finestra della stanza da letto al piano di sopra si aprì e la totta cantamessa venne fuori con la bambina appena nata in braccio che ancora piangeva a dirotto, ma smise di colpo, come se volesse stare a sentire la musica. Così l'ostetrica le disse: «Ah, ben fortunata che sei, Masnà, che ti fanno la serenata appena sei venuta al mondo».
Per salutarvi con i nostri personaggi, vorrei leggervi ancora un pezzettino di storia di uno di quelli che avete già sentito nominare, ed è Secondo. Secondo, l'avete visto che suona la fisarmonica. E adesso vi racconto come ha imparato a suonarla e come ha imparato a fare il lavoro che poi è stato quello della sua vita. Secondo, come diceva bene il suo nome, deciso da genitori con poca fantasia, non era il primo figlio, ma aveva un fratello più vecchio di lui, Severino. Dunque la cascina della famiglia, che fosse da mezzadri o da particolari, non era destinata a lui. Da bambino e da ragazzo aveva sempre lavorato la terra con i suoi, pensando dove sarebbe potuto andare a finire nella vita. Poi a un certo punto era andato negli Alpini anche lui e lì lo avevano messo a lavorare nella cucina di una grande caserma di Torino. Aveva cominciato a imparare l'arte della macelleria e quando era tornato nella Valnisola da congedato era convinto di aver trovato la sua strada. Avrebbe fatto il massacrei. Anche perché quel lavoro quasi nessuno lo sapeva far bene dalle sue parti. Così suo padre, contento che Secondo non volesse mettersi a litigare per la roba con suo fratello, lo mandò a imparare il mestiere da un vecchio macellaio di campagna, un certo Pedrantone, che era un suo cugino alla lunga, ma stava in un'altra vallata di Borgoriondo e non aveva mai voluto insegnare a nessuno la sua arte. Poi però, venuto più vecchio, aveva pensato che forse qualcuno lo doveva continuare a fare dopo di lui quel lavoro. Dunque, dopo aver chiesto e avuto un affitto adeguato, aveva deciso che Secondo poteva andare bene. Secondo non era uno tanto intelligente, non era andato a scuola e sapeva solo fare la firma e contare sulle dita, ma se gli insegnavano una cosa, lui la imparava e poi la sapeva anche fare bene, basta che fosse più o meno sempre la stessa. Pedrantone, più che un maestro, era un padrone. Secondo doveva seguirlo come un cagnolino e imparare guardando senza fare domande. D'altra parte, forse non avrebbe neanche saputo come fare le domande, lui che parlava poco come tutti ed era uscito dalla Val Nisola solo per andare negli Alpini. Passarono almeno 2 anni in cui Secondo abitava nella cascina di Pedrantone e come lui si alzava alle 4 del mattino per arrivare all'alba con il calesse dove c'era la bestia da macellare. Aveva una stanzetta vicino al fienile dove una volta aveva dormito il figlio del padrone che era morto in guerra. La moglie di Pedrantone gli portava da mangiare per conto suo perché lui non era della famiglia. Ma anche in quel duro orso e nella sua tana di collina c'era uno spiraglio più tenero che Secondo scoprì solo dopo più di un anno che stava lì. Una domenica pomeriggio, svegliandosi dal sonno dopo il pranzo, sentì un suono dolce di musica che arrivava dalla toppia di fianco alla casa. Gli sembrava qualcosa di molto strano in quel posto quasi senza Dio e senza santi e si avvicinò silenziosamente. Vide che era proprio Pedrantone, tutto preso a suonare una fisarmonica dai tasti di madreperla e sulla panchina di fianco era aperta la custodia di cuoio nero che sembrava uno scrigno di diamanti dissotterrato dopo secoli. Non era un caso però che Secondo facesse quella scoperta. Pedrantone non stava suonando di nascosto. Aveva deciso che era arrivata l'ora di insegnare al ragazzo non solo a macellare, ma anche a far rivivere quella fisarmonica sotto le sue dita. Quando il vecchio si accorse che Secondo era lì, gli fece solo un cenno con le rughe della fronte, senza smettere di pestare i tasti di un valzer che non suonava da tanto tempo. All'inizio le dita erano un po' arrugginite perché erano anni che non venivano più usate su quello strumento, ma poi, come emigranti che ritrovavano la strada di casa, ben conosciuta e mai più percorsa, ripresero a correre sulla tastiera, ben coordinate, rapide, senza sbagliare una nota. Secondo rimase zitto e quasi senza saliva in bocca, a scoprire il segreto dell'uomo che fino ad allora gli era sembrato un pezzo di marmo difficile anche da scheggiare. Ma poi Pedrantone riprese a fare il padrone e gli disse: «Gaute d'anta testa e travaie pi poc per sunè, ma se t'an prende sunè la ben, vedesse che sa fisa tra l'as per te». Il giovanotto decise che lo voleva fare. E da lì in avanti, nelle domeniche pomeriggio, ci fu la scuola di musica in quella cascina. Musica che a Borgoriondo nessuno avrebbe potuto dire che si ricordava, perché Pedrantone non suonava più da quando suo figlio era morto in guerra e lui aveva pensato persino di bruciarla, quella fisarmonica. Adesso, invece, le note tornavano a venire fuori dal mantice e Secondo scopriva di essere capace di andare a tempo e di avere l'orecchio e la memoria per imparare le canzoni dal vecchio. Dietro l'angolo della casa, sentendo di nuovo quella musica, anche la moglie di Pedrantone, ormai vecchia anche lei, qualche volta accennava un passo di valzer, da sola, nella polvere dell'aia. Alla fine, Secondo imparò. La fisarmonica fu sua e lui poté cominciare a sfoggiarla. Il giorno prima del Didus Curot, quando c'era da far festa e chi suonava la musica era più speciale degli altri. Ma anche a macellare aveva imparato bene. E arrivò il giorno, dopo 2 anni da aiutante, che Pedrantone aveva male per l'artrite e non riusciva a tenere in mano il coltello. Allora fece segno con un dito. Secondo provò da solo a sgozzare il maiale. ci riuscì bene e dopo averlo comandato a voce e averlo guardato lavorare, il padrone scoprì che il giovanotto aveva imparato il mestiere. A quel punto Pedro Antonio decise che poteva morire in pace, cosa che fece senza pensarci due volte il mese dopo. E questo è quello che vi volevamo raccontare. Ovviamente nel Bacialecce c'è molto di più. Chi l'ha già letto magari lo ha sentito in questo modo in una forma diversa, chi non l'ha ancora letto magari si è incuriosito e c'è qui. E se volete dire qualcosa siamo qui a vostra disposizione, spero che il tutto vi sia piaciuto. Voglio solo ancora dirvi una cosa che riguarda una curiosità che forse vi potrebbe venire, ma perché questo pseudonimo? Questo pseudonimo è un gioco. Fermo tra le vigne ha le stesse iniziali che ho io e il gioco così nasce dal fatto che l'idea è quella che il racconto comincia già dal nome dell'autore, anche se si mantengono le iniziali. E allora se voi pensate a un contadino delle Langhe negli anni 60, quando non c'era la televisione, quando c'era il telefono, come lo potreste immaginare? Fermo tra le vigne.
Io non ho parole perché vabbè, penso di aver già profuso prima tutto i miei l'entusiasmo che avevo nei confronti del libro, perché come penso abbiate sentito davvero dentro queste narrazioni c'è un mondo, perché per chi l'ha vissuto o per chi l'ha sentito narrare è filologicamente corretto, cioè lui lo ha raccontato attraverso un romanzo, però non ha detto nulla di sbagliato rispetto a quello che succedeva nel passato. Questo dito della suocera che dava il cachù alla nuora quando arrivava e teneva i soldi fino alla morte e comandava tutto, ed era un inferno per queste povere donne. Io ricordo la nonna di Carla, che è qua, che raccontava sempre di questa suocera tiranna che, grande e grossa, teneva questo portafoglio e non mollava la lira, e aveva fatto sposare solo un figlio per non dividere la roba. Infatti in una fotografia emblematica che c'è qua c'è proprio l'immagine, adesso non so dove sia, di questa coppia sposata con vicino questi, ecco, adesso non ve la posso far vedere, la coppia sposata con i bambini e poi questi due poveri che sono il fratello e la sorella, che stanno da una parte, sono in questa pagina se dopo lo volete vedere, e che sono proprio tristi, e la suocera in mezzo che ha obbligato questi due poveri a non sposarsi perché non vi divide la roba. Ed era così, il mondo contadino era un mondo duro, difficile, nel quale si comandava spesso con il dito, e che il professore è riuscito a rendere. Per quello dico, forse è meglio leggere un libro così che leggerne uno di questo tipo, perché si trovano le stesse cose che si trovano qua. E una domanda mi sorge spontanea, poi lascio la parola a chi vuole fare domande. Come mai autoprodotto un libro così, un editore lo poteva trovare con facilità?
Ma non l'ha trovato.
Ah no?
Non l'ha trovato per circa 2 anni e a un certo punto è venuto fuori che era possibile anche costruirsi un libro attraverso un sito internet. Ed è la storia di questo libro che è autoprodotto e che da una parte è una soddisfazione ancora maggiore per chi lo scrive, perché mantiene tutto il controllo su quello che fa. Cioè, questo libro è stato costruito pezzo per pezzo, la copertina. Tra l'altro, ecco, questo è una cosa che volevo dirvi. C'era una vecchia canzone che dice che non si può giudicare un libro dalla copertina, ma io vi inviterei a vedere bene questa bellissima copertina. Questo è un disegno, un quadro originale di Giancarlo Ferraris che si chiama L'attesa, dove c'è una donna che veleggia su una mezzaluna tra due cascine in mezzo alle colline. È un originale che Giancarlo Ferraris mi ha regalato per questo libro dopo aver letto la storia. E appunto la copertina la si decide. Addirittura ho potuto decidere di scriverlo grande, i caratteri sono grandi, pensando a chi legge prima di dormire o a chi non ci vede tanto bene e via dicendo. E in realtà è un anno che il libro è uscito, è stato presentato per la prima volta a metà di ottobre dell'anno scorso e si è diffuso in un modo anche sorprendente per me, perché essendo autoprodotto è distribuito così molto artigianalmente, però insomma, diciamo che anche il essere stato premiato è stata una cosa non cercata, perché un premio letterario di solito è sostenuto dalle case editrici, ma qui è stato il comitato del premio Cesare Pavese che mi ha cercato dopo che qualcuno di loro aveva letto il libro. È stata una grandissima soddisfazione, ma soprattutto la soddisfazione è che uno ha la sua creatura in mano, ecco, e la mantiene e continua a vedersela così com'è. Non so se in futuro cambierà qualcosa, ma per adesso la dimensione del Bacciale è questa, ci sono già più di 1300 lettori che lo hanno avuto e questo mi sembra una bella cosa. Ecco, adesso anche voi fate parte di questa comunità.
C'è qualcuno che vuole fare una domanda prima di lasciarli liberi di...
Sì. Ma il primo libro è molto diverso, intanto è diverso anche lo pseudonimo naturalmente. Il primo libro, tanto questo libro è contadino quanto il primo invece è cittadino, perché il primo libro, che si intitola Zero all'alba e non era autoprodotto in quel caso ma era pubblicato da Impressioni Grafiche di Acquiterme, raccontava di una generazione di ragazzi un po' arrabbiati, un po' disorientati, un po' sognatori, tra gli anni 60 e gli anni 70, in una città che casualmente era Asti. In quel caso non è così sognante la copertina, perché in copertina c'è la statua di Vittorio Alfieri con addosso un eschimo, come qualcuno pensava di poter fare negli anni 60. Quando si pensava di essere tutti rivoluzionari, naturalmente, e poi qualcuno è riuscito a fare qualcosa di più, qualcuno qualcosa di meno. E proprio perché lì si parlava del travaglio di una generazione che era stata più o meno felice, lo pseudonimo del primo libro è Felice Travaglio, sempre FT, ma diversamente. Ne ho anche alcune copie che ho potuto recuperare, ma... E tra l'altro quello è stato anche un libro che ha avuto una discreta fortuna, è uscito nel 2005 e nel 2006 soprattutto, molte persone ad Asti lo hanno letto. Questo è un libro che io trovo più universale, più comprensibile anche per le persone che non sanno il piemontese. Poi c'è anche la traduzione dei dialoghi in fondo alle pagine, ma... credo che chi non ha vissuto la generazione 68-77 possa avere qualche difficoltà forse a comprendere bene quello che passava per la testa di chi viveva allora, mentre invece credo che sia molto più immediato riuscire a entrare un po' nella mentalità dei contadini e nel loro modo di vivere, di stare insieme, anche se oggi è cambiato quasi tutto e anche le campagne non sono più quelle lì, naturalmente. Comunque, chi è incuriosito da Zero all'alba lo può avere, naturalmente, magari dopo lo vado a prendere.
E il prossimo libro?
Ah, il prossimo non c'è ancora. C'è un'idea, ma non c'è ancora un libro, perché è ancora troppo densa la storia di questo. E devo dire che io, ovviamente non facendo lo scrittore, ma avendo scritto un libro... Nella parte del tempo che passo a pensare a questo libro mi sono affezionato ai personaggi e ogni tanto mi vengono in mente anche, via dicendo. È come se prima di cambiare casa uno volesse ancora guardare bene tutto quello che ha intorno prima di spostarsi. Allora ci sarà magari un altro, ma vedremo.
Infatti il passo successivo potrebbe essere un la realizzazione cinematografica di questa che è già di per sé un po' una sceneggiatura.
Se c'è qualcuno che lo vuole fare,
lo lanciamo in registrazione, poi non so quanti scaricheranno l'MP3 dal sito. Tra l'altro lo metto tutte le registrazioni sul sito www.scuolealmuseo.it nella sezione download. Chi vuole riascoltare o ascoltare le cose vecchie può andare lì e sentirle. Magari qualche regista sentirà questa registrazione e verrà, leggerà il libro e realizzeremo poi questo.
Sarebbe bello, perché la Valnissola in realtà esiste davvero.
Ah, esiste?
Certamente.
Ma anche Borgoriondo come paese?
Non esattamente così, ma ci sono dei Borgoriondo abbastanza in abbastanza posti della Langa. Ma la Valnissola è proprio una valle che non si chiama in effetti così, ma che c'è. E dunque, chi lo sa? Qualcuno potrebbe voler ambientare questa storia nel posto giusto, e se lo vuol fare è benvenuto.
E noi la prenotiamo per la prossima fatica che farà editoriale, sperando che qualche editore la scopra, visto il bel libro.
Per il momento è già bello essere che il racconto sia stato scoperto da tanti lettori.
Sì, perché poi il passaparola forse è il miglior canale.
È una soddisfazione enorme.
Per queste cose. C'è una domanda?
Sì, volevo sapere se era disponibile un audiolibro. Perché mi è piaciuta molto questa lettura che avete fatto questa sera, quindi penso che valorizza ancora di più.
Nessuno me l'aveva ancora chiesto, perché no? Lo possiamo fare.
Bella idea. Grazie Livio, hai contribuito alla creazione di un nuovo progetto. Allora, la presentazione dell'audiolibro, una presentazione dell'audiolibro potremmo farlo magari in estate.
Perché?
Con qualche iniziativa collaterale qua.
Vabbè.
Al museo. Io mi lancio sempre in attività di promozione del museo, perché il museo vive con queste attività anche culturali, enogastronomiche, quindi cerchiamo di fare questo tipo di percorso. Altre domande?
Scusi, mi ha colpito il fatto di partire dal loro paese ad Alessandria per andare a Bacchi. Sapeva già che sarebbero andati su Alessandria.
C'eravamo già su Alessandria, erano
35. Beh, questi qua, buona parte di questi qua erano nati in provincia di Alessandria e poi si erano trovati in provincia di Alessandria. Però diciamo che l'ambientazione in generale è quella della Valle Bormida astigiana, e di lì in genere si va ad Acqui.
Siamo ritornati in provincia. Allora, se non ci sono altre domande, io ringrazio l'attrice, grazie, l'autore. Tutti voi che siete venuti, vi siete arrampicati su questa collina e siete venuti questa sera qua. E vi invito al prossimo appuntamento, perché ho la mia suggeritrice Giovanna. Il prossimo appuntamento sarà giovedì prossimo, 15 di novembre, con Domenico Quirico, che verrà a parlarci della Primavera Araba un anno dopo, perché l'anno scorso era venuto a presentare il libro Primavera Araba, le cose sono cambiate in modo diverso da quello che, cioè lui l'aveva già ipotizzato che sarebbero cambiate in questo modo, e verrà a parlarci della situazione questa nuova realtà. Quindi il mio invito è per il 15, intanto ci passeremo l'11, che è la giornata di San Martino, che è una giornata importante per il calendario rituale, e chi vuole acquistare il libro lo può fare direttamente dalle mani dell'autore.
Con dedica.
Con dedica.